vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Yulm, sono le 16:46 e state ascoltando In Vetrina, un programma di attualità e approfondimento. Io sono Gaia e qui con me c'è Giovanni.
Ciao Gaia, buon pomeriggio a tutti.
Allora Giovanni, noi terremo compagnia ai nostri ascoltatori per una mezz'oretta nella quale parleremo della riapertura del caso Garlasco che è avvenuto il 13 agosto del 2007 ai danni della 26enne Chiara Poggi che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Tutto ciò lo faremo grazie all'intervento del giornalista e inviato delle Iene Alessandro De Giuseppe.
A seguire ci saranno aggiornamenti sul fronte Gaza e l'esito della telefonata del presidente americano Trump assieme a Putin di stamattina, raccogliendo anche pareri discordanti sul fronte Ucraina. Per questo ed altro, per opinioni e pareri sugli argomenti che porteremo quest'oggi, ricordate di scriverci al numero WhatsApp 331 14 38 923 e di consultare i nostri canali social di Radio Yulm.
Direi che possiamo partire.
Radio Yulm.
Ben ritrovati. Allora, come vi abbiamo anticipato prima, oggi parleremo della riapertura del caso Garlasco che è avvenuta proprio una settimana fa. Allora, lo faremo con il nostro ospite Alessandro De Giuseppe, che è giornalista e inviato delle Iene. Come abbiamo detto prima, questo caso è avvenuto il 13 agosto del 2007 ai danni della 26enne Chiara Poggi, che ha portato poi alla condanna di Alberto Stasi. La settimana scorsa è stato riaperto il caso perché è stata presa in considerazione una nuova prova. Quale, Giovanni?
Una prova, ovvero il ritrovamento di alcuni campioni di DNA che prima non erano stati presi in considerazione, ora invece importanti, sotto le unghie appunto della vittima.
E adesso siamo collegati con il nostro ospite di oggi, Alberto De Giuseppe, giornalista e inviato delle Iene.
Alessandro De Giuseppe.
Alessandro.
Non è Alberto, ma va bene uguale.
Scusi.
Alberto Stasi.
Ero concentrato su Alberto Stasi, mi scusi.
Sì, no, capisco perfettamente perché in questo periodo il nome di Alberto
è dappertutto.
È dappertutto. Io sono Alessandro De Giuseppe, ma va benissimo.
Ok, grazie. Allora, stavamo parlando prima appunto che una settimana fa è stato riaperto il caso Garlasco e volevamo sapere da te se ti aspettavi che un caso comunque molto discusso di cronaca nera in Italia venisse riaperto dopo 18 anni e soprattutto che venisse riaperto sulla base di una prova che possiamo dire è stata un po' scartata in precedenza, cioè presa in considerazione ma poi messa da parte.
Sì, allora, me lo aspettavo sì, anche se è clamoroso, visto le tempistiche con cui si sono sviluppate le situazioni nell'arco di questa vicenda, perché noi alle Iene ce ne occupiamo da 8 anni, da quando Alberto Stasi, sono collegato con una radio. Da quando Alberto Stasi ci ha scritto dal carcere di Bollate dicendoci appunto: care Iene, leggete gli atti, io sono innocente, l'ho sempre dichiarato, e solo dopo aver letto tutti gli atti fate le vostre valutazioni. Ci siamo armati di coraggio, di buona volontà e di onestà intellettuale, abbiamo cominciato a occuparci di questa vicenda. Chiaramente sono successe tante cose, no? È una vicenda che ha visto 5 gradi di giudizio, ovviamente delitto 2007, Stasi innocente 2009, Stasi innocente 2011, nel 2013 la Cassazione fa una cosa che non ha grandi precedenti, che io ricordo in memoria, gira la sentenza, rifanno il processo, si arriva al 5° grado di giudizio, per essere sintetico, e al 5° grado di giudizio il rappresentante dell'accusa, Oscar Cedrangolo, dice: con gli elementi che abbiamo, né io né voi siamo in grado di dire se Alberto Stasi sia colpevole o innocente, quindi o rifacciamo il processo o lo assolviamo. Ma nonostante questo gli danno 16 anni togliendo l'aggravante della violenza, per chiunque abbia visto l'autopsia di Chiara Poggi, l'aggravante della violenza non si poteva togliere visto quello,
certo,
che che visto quello è un omicidio efferato, quindi per se sei l'assassino veramente di un omicidio così efferato prendi l'ergastolo, non 16 anni.
Certo.
Comunque noi abbiamo sempre lavorato raccontando obiettivamente con grande onestà intellettuale la vicenda e siamo entrati nei 7 punti, che non c'è un punto di questi 7 che non abbia il beneficio del dubbio, cioè non c'è una prova chiara e inequivocabile. Hanno fatto cose incredibili, io dal cambiare l'orario della morte 3 volte a dire che c'era del sangue sui pedali, ma hanno fatto il test che non era in grado di distinguere se fosse sangue o fosse frutta e verdura. Hanno fatto cose inenarrabili, hanno cancellato i file temporanei, Alberto disse, io stavo facendo la tesi, e dopodiché gli hanno cancellato l'alibi solo grazie alla sapiente perizia del dottor Roberto Porta e del dottor Daniele Occhetti, che sono i periti del tribunale in primo grado, che hanno trovato la prova che ha stabilito che Stasi era veramente al computer. Hanno fatto cose inenarrabili, alcune cose io non dico che siano premeditate, ma sono stati fatti errori spontanei, poi bisogna capire, cioè stati fatti errori inenarrabili.
Certo.
Mi aspettavo sarebbe uscito, sarebbe successo qualcosa. Per quanto riguarda il DNA qualche anno fa non venne ritenuto, oggi l'iniziativa è della procura e l'esame del DNA fatto invece qualche anno fa su iniziativa della difesa di Stasi non fu un esame propriamente scientificamente fatto con le modalità che prevedono esami così dettagliati. Ora la procura si avvale di una super perizia fatta dal professor Ricci unitamente a un professore di livello mondiale berlinese che è considerato il numero uno al mondo in questo tipo di analisi e è ripartita l'indagine sulla base appunto di questo DNA che è iscritto nel registro degli indagati per omicidio in concorso con ignoti o Alberto Stasi perché è già condannato dalla procura di Pavia. Il dottor Napoleone, magistrato di altissimo livello, ha fatto partire questa indagine, adesso vedremo cosa accadrà.
Il DNA è stato ricollocato ad Andrea Sempio.
Esattamente.
Ma quale Sempio rapporto aveva con Chiara? Cioè, perché dovrebbe essere coinvolto in questo crimine?
Allora, io ci sono cose che posso dire e cose che non posso dire. Diciamo che lo stabiliranno, diciamo così, le indagini. Posso dire quello che so, Andrea Sempio era un amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi. È una figura che venne già tirata in ballo nel 2008.
Esatto.
Non so quanto poi venne approfondita, ma la sua come quella di Alce, cioè, in questa vicenda, parlo proprio per esperienza personale perché l'ho vissuta, non c'è stata la volontà di approfondire, di analizzare altre piste, o Stasi, perché non valutare altre piste, altre situazioni, fare indagini? Ci sono stati testimoni che hanno visto cose che non sono state indagate. Banalmente la bicicletta, c'è qualcuno che vede uscire dalla via Pascoli su una bicicletta qualcun altro,
certo.
E perché non si andati a vedere se la bicicletta potesse essere in possesso di quel qualcun altro? No, la bicicletta doveva essere per forza di Stasi. Si sono dette un sacco di bugie sui pedali.
È stata molto protagonista questa bicicletta.
Sì, assolutamente sì, ma la signora Bermani la descrive chiaramente e la vede anche la signora Travain, testimoni oculari, e dicono che è una bicicletta totalmente diversa da quella in possesso di Alberto Stasi. Poi c'è stata una corrente mediatica secondo me sbagliata, sono andati dritti su Stasi, il boccognano dagli occhi di ghiaccio, ma non è perché uno non è simpatico, ma è un po' freddo.
Beh, lui lo dice nella lettera che vi ha mandato, no? Anche se sembra antipatico, non è detto che sia, che sia un assassino.
Ma non è posso dirti, non è l'assassino di Chiara Poggi, Alberto Stasi, mi prendo le responsabilità di quello che sto dicendo. Perché mi sono letto tutti e 5 i gradi di giudizio, mi sono letto attentamente ogni punto dei 7 punti della sentenza che lo assolve in primo e in secondo grado. Sono state dette cose totalmente fuorvianti e inesatte, e sento ancora qualcuno che le dice, perché poi purtroppo oggi siamo in un mondo dove l'indirizzo mediatico che prende una situazione diventa preponderante. Tu arrivi a sentenza dopo che hai vagliato tutte le persone e sentite informazioni sommarie, dopo che le hai indagate tutte, solo così arrivi a una sentenza giusta, e anche lì c'è una percentuale di errore, ma nei confronti di Alberto Stasi non si è cercato null'altro se non Alberto Stasi.
Allora,
si poteva anche fare un sacco di verifiche in altre direzioni.
Certo, se rimani un attimo in collegamento con noi, adesso noi ci ascoltiamo A Sky Full of Stars dei Coldplay e poi continuiamo a parlare proprio di questi indizi che hanno condannato poi Alberto Stasi.
Certo,
quindi ce lo ascoltiamo, certo. E poi ritorniamo in diretta con te.
Grazie.
I Coldplay qui in vetrina su Radio Yulm, programma di attualità e approfondimento. Stavamo parlando assieme al nostro ospite Alessandro De Giuseppe, inviato e giornalista delle Iene, della riapertura del caso Garlasco. Ora Alessandro, per iniziare e introdurre la seconda parte della nostra discussione, ascoltiamo un estratto della tua intervista alle Iene con appunto Alberto Stasi in carcere, per poi poterla commentare insieme a te.
Ok. La prima notte non ho dormito. E quando poi, 4 giorni dopo, il giudice smontava punto per punto quel provvedimento assurdo, il direttore mi disse arrivederci fuori e mi spiegò che era il modo di darsi l'arrivederci in un ambiente in cui rivedersi poteva essere negativo. Credo che questo episodio abbia comunque segnato anche tutto il seguito, perché devi immaginarti il terremoto in procura, cioè la procura di Vigevano aveva portato in carcere davanti a tutta Italia un ragazzo di 24 anni e adesso doveva andare a spiegare il perché aveva sbagliato. E con loro anche i RIS di Parma, i quali avevano indotto il pubblico ministero a portare in carcere una persona sulla base di una relazione che era sbagliata. Non si trattava più soltanto di svolgere un'indagine, ma si trattava di salvare la propria carriera e la propria reputazione.
Abbiamo sentito le parole di Alberto Stasi e... Alessandro, secondo te Stasi ha ragione quando dice che un'eccessiva pressione mediatica e la portata di questo caso possono aver in qualche modo influenzato le persone coinvolte in prima linea nelle indagini, portando a trarre delle conclusioni anche affrettate su questa vicenda?
Assolutamente sì, sono state tratte conclusioni troppo affrettate. Non puoi portare in carcere un ragazzo di 24 anni quando fai le analisi sui pedali dicendo che c'è il DNA, quando fai il test con il Combur test, che è un test che non distingue il sangue dalle barbabietole. Devi aspettare, devi avere informazioni più certe, perché ricordiamoci una cosa: è molto più grave condannare un innocente che lasciar libero un colpevole. Quindi prima di arrivare a stabilire che uno è colpevole in un delitto così efferato, in una situazione così difficile dal punto di vista delle analisi, con tante cose in controversia tra di loro, con tante, ci devi veramente prima fare un'attività profonda di indagini, che mi auguro che queste nuove indagini possano fare, perché non puoi con gli elementi che hai o che, con gli elementi che c'erano, giungere alla conclusione a cui si è giunti dopo 7 anni, cioè dunque 2007 il delitto, 2015 Stasi si consegna nel dicembre 2015, c'è 5 gradi di giudizio, con 2 gradi il primo e il secondo che assolgono completamente Alberto Stasi. Allora, i giudici che l'hanno assolto non sono meno importanti di quelli che lo hanno condannato, non so se rendo l'idea. Cioè, ho la netta impressione, avendo analizzato accuratamente la vicenda, che certo, ci fosse una direzione ben precisa, non si è guardato null'altro. Non puoi o stasi o niente, devi guardare, devi andare a indagare anche altro, visto che ci sono elementi che ti portano a indagare altro.
Diciamo che non è stato condannato ogni ragionevole, ogni
al di là di brava, bravissima,
ragionevole dubbio.
Bravissima, al di là la legge dice che sei colpevole o innocente al di là di ogni ragionevole dubbio. Qua di ragionevoli dubbi ce ne sono a bizzeffe. Se guardiamo il collegamento dei sette punti, sembra una serie di Netflix, non sembra un processo reale. I sette punti che lo scagionano in primo e secondo grado sono pieni di dubbi. Dalla morte, l'orario della morte è cambiato tre volte, 9.12, 9.35. La signora Travain vede la bicicletta alle 9.28, come può 9.27, 9.28, 9.35 fare quel macello lì? Ma non esiste, Stasi è quello che ha trovato il corpo della sua fidanzata nelle condizioni in cui l'ha trovata, e chi ha commesso l'omicidio non è Stasi.
Certo.
Questa è la realtà dei fatti. Dopodiché c'è stata una comunicazione, secondo me, in tante occasioni anche, lasciatemi dire, scorretta, mi prendo le responsabilità di quello che dico, e spero veramente, perché io ad Alberto l'ho guardato negli occhi, non solo in carcere ma anche quando l'ho conosciuto il sabato antecedente l'intervista che abbiamo fatto il martedì, ricordo ancora le date, l'abbiamo intervistato l'11 maggio del 2022, il 24 maggio è andato in onda lo speciale, che allora si chiamava speciale, oggi è diventato Inside delle Iene, e io lo conobbi il sabato prima, il 7 maggio. Abbiamo fatto veramente, cioè io sono rimasto veramente umanamente toccato nel vedere un ragazzo con una dignità enorme, con una sensibilità enorme, che rispetta la sentenza, che è in carcere, ha pagato i risarcimenti, perché lui dicevano sono innocente, l'ho sempre detto.
Certo.
Però le sentenze si rispettano, si è consegnato.
Un'ultima domanda per te: dal tuo ultimo servizio alle Iene, abbiamo comunque visto che hai avuto un'opinione di un cosiddetto super testimone. Sappiamo che non puoi parlarci di cosa è stato detto, ma vorremmo sapere il processo, di come tu abbia fatto a trovare questa persona, e se secondo te le informazioni uscite fuori da questo confronto potranno essere decisive anche al fine della conclusione delle indagini.
Parto dalla seconda domanda. Se verranno verificate le informazioni, sono assolutamente importantissime al netto del risultato di un'eventuale nuova sentenza. Se io credo nella veriticità della super testimonianza che ho raccolto, rispondo sì. Se dovessi mettere dei soldi, li metterei sulla persona con cui ho parlato. Come ho fatto? Non c'è un modo. Io dicono che sono molto bravo a far parlare le persone, ma sono 8 anni che con le Iene vado a Garlasco, cerco di capire, sento persone, cerco di instaurare rapporti credibili, cerco di capire, ho sempre cercato di capire se ci fosse qualcuno che potesse conoscere cose che non ha detto. E c'è stata una grande difficoltà, perché insomma potete capire che di fronte a un evento del genere ci sia anche molta paura, no? Visto anche che c'è stato un testimone, e se guardate la storia di questo testimone potete capire quanta paura di parlare ci sia stata in questi anni.
Assolutamente, si capisce proprio dall'intervista che ha paura di dire quello che sa.
Sì, e io tra l'altro quando poi raccolgo la testimonianza la sera, perché lui, vedete, no, nel servizio, lui mi dice non posso parlare, ho paura.
Certo,
lei
sì.
Chi è? Gli dico, se ci ripensa e vuole darmi una mano, io la ringrazio, mi scuso il disturbo. Poi succede l'impensabile.
Che torna.
La sera mi fa tornare. E quindi mi dice delle cose che, come ho detto nel servizio, io appena le sento sono rimasto basito, avevo i brividi e basta, e quindi ho fatto quello che ho detto nel servizio. Siamo andati a consegnare all'autorità giudiziaria, che ci hanno chiesto del tempo, apprezzando il lavoro fatto. Non c'è un modo, io credo che se ti appassioni a una storia, noi alle Iene facciamo così. Io tra l'altro, lei mi ha chiamato giornalista, io la ringrazio, io potrei fare l'esame per fare giornalista, ma io sono una Iena, nel senso che resto un autore, perché mi sento più libero da autore. Tanti giornalisti oggi, pur bravi, magari sono sotto delle campane. Fare l'autore alle Iene vuol dire essere libero di poter cercare una verità con onestà intellettuale, è quello che ho fatto. Sono stato anche un po' fortunato e forse, non lo so, c'è stata una regia dall'alto, perché quando succede una cosa così dici sì, tu ce la metti tutta, però c'è anche una componente illogica che si manifesta e che ti porta ad arrivare a una persona che ti fa una testimonianza dettagliatissima, circostanziata, credibilissima, chiaramente che ora è al vaglio degli inquirenti, che indagheranno, faranno quello che devono fare. Io ripeto, se dovessi mettere i miei soldi li metterei su questa persona, perché la reputo, e il materiale che ho raccolto
lo dice,
è assolutamente credibile, perché è circostanza, perché ha una referenza, cioè perché è così, insomma, non posso dire di più perché
no, va bene.
Mi hanno detto veramente di...
Aspettiamo allora magari un prossimo servizio alle Iene per scoprirne di più. Intanto ti ringraziamo tantissimo, è stato molto interessante analizzare con te un caso che comunque segui da anni e si vede che ci stai lavorando, ci stai mettendo proprio tutto, quindi ti ringraziamo e magari ti aspettiamo.
Grazie.
Se ci saranno dei prossimi aggiornamenti per parlarne.
Volentieri.
Con te.
Scusatemi, per oggi volevo venire da voi, ma purtroppo sono stato in tribunale stamattina e siamo andati lunghi. Però prossimamente, se avete...
Allora, alla prossima in presenza, facciamo così.
Allora, promesso, la prossima sarò in presenza da voi.
Grazie mille, buon lavoro.
Grazie.
Buona giornata.
Buon pomeriggio, un abbraccio.
Dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, non fa più fermate neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. È finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, dietro la collina non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. Queste 5 stelle, queste 5 lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra 2 minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
Ben ritrovati a tutti qui su In Vetrina, Radio Yulm, sono le 17:11 e ora introduciamo il nostro secondo argomento, ovvero la chiamata avvenuta questa mattina tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Putin. Dialogo avvenuto in modo, si dice, positivo, e discorsi portati avanti per provare a trovare una quadra per far finire appunto la guerra, e il discorso si è incentrato soprattutto toccando i tasti della spartizione dei territori fondamentali per porre fine a questo conflitto, come ad esempio la
Il territorio della Crimea, ad
esempio.
Esatto,
il territorio della Crimea e la regione di Kursk e soprattutto la centrale nucleare di Zaporizhia. E se dalle parti russe si pensa di arrivare a trattare la pace nel più breve periodo possibile, invece per l'Ucraina si continua a essere incerti su questa cosa, perché in molti temono di essere, diciamo, utilizzati come una sorta di pedina, perché ad esempio, da alcune dichiarazioni arrivate dalla Casa Bianca, gli ucraini dovrebbero accettare la realtà della situazione sul campo e piegarsi e cedere senza remore i propri territori, cosa che ovviamente in Ucraina non accettano.
Un'altra notizia del giorno è sicuramente purtroppo la fine della tregua a Gaza. Infatti Israele durante la notte ha inviato nuovi raid aerei sulla striscia di Gaza, rompendo la tregua che era in vigore dal 19 gennaio. Diciamo che Israele accusa Hamas di non voler rilasciare gli ostaggi e di respingere le proposte dei mediatori. Netanyahu è stato molto chiaro che d'ora in poi Israele agirà contro Hamas con una forza militare sempre maggiore. E anche il ministro della difesa israeliano ha voluto sottolineare che Israele non smetterà di combattere finché tutti gli ostaggi non saranno tornati a casa e quindi gli obiettivi israeliani di guerra non saranno raggiunti. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 16.45.
Sì, e vi ricordiamo ovviamente per dubbi e anche per argomentare l'argomento che abbiamo trattato oggi, c'è il numero WhatsApp 331 14 38 923 e i nostri canali social Radio Yulm.
Ciao!
Ciao a tutti!
In vetrina.
Notizie in trasparenza.